Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo di un turno del campionato di calcio che avvicina ancora di più l'Inter allo scudetto, mentre la Juventus conclude una settimana nera pareggiando a Firenze e vedendosi un po' complicato il percorso verso la Champions League. A questo riguardo ripercorreremo anche le tappe che hanno portato al fallimento del progetto della Superlega, mentre poi nella seconda ora spazio al footy, visto che ieri c'erano quasi 80.000 persone all'MCG di Melbourne per il tradizionale Anzac Day match, e anche al tennis perché ci sono ottime notizie per Italia e Australia. E per parlarci di tutto questo e chissà che cos'altro, è entrato in studio a Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Intanto limitiamoci a questo che è già abbondante. Buongiorno a te Massimiliano e un saluto a tutti. Sì, cominciamo con i risultati intanto di questa giornata numero 33 del campionato di Serie A, che si è aperta con il derby ligure tra Genoa e Spezia 2-0 in favore del Grifone. Poi a Parma Crotone batte Parma 4-3, Sassuolo Sampdoria 1-0, a Benevento Udinese batte Benevento 4-2, Fiorentina Juventus 1-1, Inter Verona 1-0, Cagliari Roma 3-2, Atalanta Bologna 5-0. Sono due le partite che mancano ancora all'appello, sono Torino Napoli e Lazio Milan, si disputeranno quando sarà notte in Australia. Per una classifica di Serie A che vede l'Inter ovviamente in testa, quota 79 punti, l'Atalanta in questo momento è seconda con 68, ha scavalcato il Milan che è a quota 66 così come la Juventus, poi Napoli 63, Lazio 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42 punti, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33 punti, poi Torino, Cagliari e Benevento a quota 31, Parma 20, chiude il Crotone a quota 18. Vale la pena specificare che il Torino ha due partite in meno, così come la Lazio, mentre hanno una partita in meno il Napoli e il Milan.
Cominciamo allora a dare proprio l'analisi di questa 33esima giornata di Serie A dalla vittoria dell'Inter, che si avvicina ulteriormente allo scudetto, si può dire?
A questo punto sì, si può dire che manca soltanto l'aritmetica, lo diciamo noi. L'Inter è tornata a successo dopo due pareggi contro Napoli e Spezia. Inter che dopo l'eliminazione per mano della Juventus nella semifinale della Coppa Italia ha ottenuto 11 vittorie, proprio i due pareggi sopra menzionati, ma nelle ultime 7 vittorie è sempre riuscita a spuntarla di misura con ben 4-1-0 e 3-2-1. Anche contro l'Hellas la vittoria è arrivata con il minimo scarto, 1-0 grazie al gol di Matteo Darmian, che ha così deciso una gara molto equilibrata. Darmian al terzo gol in campionato, al secondo consecutivo, il secondo anche determinante per il risultato a San Siro dopo quello segnato contro il Cagliari due settimane fa. Allora ascoltiamolo.
Sapevamo che il Verona era un avversario ostico e sarebbe venuto qua a giocarsi la partita, e però noi siamo entrati in campo determinati, magari non è stata la nostra miglior partita, però quello che conta a questo punto della stagione sono i punti, vincere le partite. Oggi ci siamo riusciti ed è un altro passo verso il nostro obiettivo. Mancano sempre meno partite e dobbiamo tenere duro.
Sarà Matteo Darmian che ha segnato ad un quarto d'ora dal termine il gol partita a San Siro contro il Verona, essendo entrato appena 10 minuti prima in sostituzione di Ivan Perisic. Sembrerebbe che da contratti tesserati dell'Inter non possano pronunciare la parola scudetto, invece sarà che adesso hanno visto gli stipendi di febbraio, comunque dovrebbero vederli a giorni, sarà che l'obiettivo è vicinissimo. La parolina è uscita dalla bocca in realtà di Antonio Conte. Va detto che il tecnico nerazzurro l'ha usata in una forma un po' astratta, dicendo che la conquista dello scudetto porterebbe i suoi giocatori a realizzare di essere dei vincenti e che quindi questo può un po' condizionarli. Ascoltiamolo.
Il pallone inizia a essere un po' più pesante del solito, e riuscire a vincere quest'anno significa mettere nella testa di tutti questi calciatori un'esperienza che ti porta ad essere comunque un vincente, aver vinto uno scudetto. Io penso questo che sia molto importante, e i ragazzi un po' lo stiano sentendo, però al tempo stesso altri stanno perdendo punti, non ci dimentichiamo, ovviamente noi abbiamo una marcia, un rollino costante, a volte fatichiamo di più, a volte fatichiamo di meno, però diciamo che stiamo mantenendo il piede sull'acceleratore.
Insomma, l'ho specificato Antonio Conte, il ruolino dell'Inter, per quanto non brillante, assolutamente costante, con 35 punti ottenuti nelle ultime 13 partite. A questo punto, quando mancano 5 partite alla fine del campionato, l'Inter ha 9 lunghezze di vantaggio sulla seconda.
Il secondo posto, appunto, che c'era l'Atalanta al momento, in attesa di Lazio-Milan di domattina. L'Atalanta che ha travolto il Bologna, staccando il gruppone in lotta per un posto Champions, nel quale invece la Juventus è stata fermata dalla Fiorentina.
Sì, Atalanta assolutamente travolgente, 5-0 al Bologna, con 5 marcatori diversi, Malinowski e Muriel nel primo tempo, con il colombiano a segno su calcio di rigore, poi con il Bologna ridotto in 10 uomini per l'espulsione di Schouten, hanno segnato Freuler, Zapata e Miranchuk, dunque l'Atalanta si è presa il secondo posto in classifica, staccando la Juventus, viceversa fermata sull'1-1 a Firenze, partita nella domenica pomeriggio del Franchi decisa da 2 bei gol. La Viola, che nel primo tempo ha creato decisamente di più, ha trovato il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic con un cucchiaio, uno scavetto, un colpo alla Panenka o alla Totti, e considerando che comunque si stava giocando contro i rivali storici della Juventus e che la Fiorentina è in lotta per la salvezza, siamo insomma un po' al confine sottile tra genio e sregolatezza. Il pareggio con un bellissimo sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali è stato di Alvaro Morata nella ripresa, così la Fiorentina ottiene il quarto punto nelle ultime 4 partite, ma considerando che insomma da dietro il Torino e soprattutto il Cagliari spingono e che la quota salvezza si sta alzando sensibilmente, quando hanno chiesto a Beppe Iachini se si senta più tranquillo, l'allenatore della Viola ha risposto così.
No, la parola tranquillità non mi piace, non ci deve essere tranquillità nel nostro lavoro, ci deve essere solo applicazione, concentrazione massima ogni partita per dare il meglio e per portare a casa punti e vincere le partite possibilmente.
Del resto in Italia si dice che tranquillo ha fatto una brutta fine, quindi tutt'altro che tranquillo.
Sì, non avevo mai sentita questa.
Googlalala, escono fuori cose simpatiche. E questo era Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, che si conferma anche un brutto cliente per la Juventus, già battuta a dicembre allo Stadium, ma che effettivamente resta in piena lotta per non retrocedere, appena 3 punti sopra il terzultimo posto. Mentre si complica, lo dicevamo, la corsa Champions dei bianconeri, che sono stati staccati dall'Atalanta e domani potrebbero essere agganciati dal Napoli e anche staccati dal Milan, visto che si disputano i 2 posticipi del lunedì italiano, Lazio-Milan e Torino-Napoli. La dirigenza, nonostante questo, ha dichiarato che Andrea Pirlo verrà confermato alla guida della vecchia signora se porterà la squadra in Champions League, ma con innegabile onestà Pirlo ha dichiarato di non essere soddisfatto del lavoro finora svolto. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky.
Ma è diverso, perché le aspettative iniziali erano diverse, sia mia che della squadra, quindi non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutti, quindi adesso ogni partita che passa si impara sempre qualcosa, si cerca di migliorare, però sicuramente dalle prospettive iniziali non sono contento e non è contento, credo, neanche la società.
Queste dunque le dichiarazioni oneste di Andrea Pirlo a conclusione della partita del Franchi, finita 1-1 tra Fiorentina e Juventus.
Dare invece poi l'allenatore dell'Atalanta, Gasperini, ha ricordato che appunto la sua squadra è aritmeticamente ormai in Europa, ma si è anche espresso poi sul fallimento del progetto Superlega, un tema caldo del quale si sono occupati nuovamente anche i dirigenti della Juve.
Sì, è tornato sulla Superlega Fabio Paratici, managing director della Juventus, una delle 12 squadre che una settimana fa avevano annunciato di aver creato un campionato che sarebbe diventato parallelo alla Champions League, ma che di fatto lo avrebbe oscurato, perché la Superlega avrebbe coinvolto le 20 squadre europee con i fatturati più alti e nella maggior parte dei casi con più tifosi e più storia. Ma lì è emerso il primo difetto strutturale, cioè il palmarès di molti club esclusi è maggiore, superiore a quello di alcuni alcuni club fondatori. Ad ogni modo, nell'idea iniziale dei promotori, supportati dalla JP Morgan, i fondatori sarebbero dovuti essere 15 club, con altri 5 posti assegnati annualmente in base ai risultati conseguiti nei vari campionati nazionali, anche se non era ancora stato specificato. Per fare l'esempio, l'Atalanta, seconda in Italia, o la Roma, finalista, mettiamo, in Europa League, è possibile che vengano invitate a questa competizione, ma è un dettaglio sul quale non c'è stato neanche tempo di fare chiarezza, perché in realtà 3 di queste 15 società, i primi fondatori, sono rimaste nell'ombra. I 12 club usciti allo scoperto erano 6 inglesi, cioè 3 londinesi, Arsenal, Chelsea e Tottenham, il Liverpool, il Manchester City e lo United, 3 club spagnoli, il Barcellona, il Real e l'Atletico Madrid, e 3 club italiani, la Juventus, il Milan e l'Inter. Il progetto aveva come base, come ratio, più aspetti economici che sportivi, cioè il calcio, come dicono gli stessi interessati, rischia il default, ha bisogno disperato di incrementare i fatturati, questo perché l'industria del calcio produce sì tantissimo, ma spende ancora di più, i bilanci delle big europee sono gravemente in rosso. Un esempio su tutti, il Barcellona, parliamo di oltre 1 miliardo di euro di debiti, e in questo settore la spinta al rialzo prima dell'azionariato popolare delle società spagnole, poi del giro d'affari della Premiership inglese, poi soprattutto dei petrodollari degli sceicchi che hanno acquistato Paris Saint-Germain e Manchester City, hanno reso praticamente ingestibile l'economia dei club, non sostenibile insomma il settore. Le difficoltà economiche ovviamente sono state accentuate nell'ultimo anno dalla pandemia, che ha portato a un taglio netto dei ricavi, mentre i costi per i club sono rimasti invariati. Insomma, l'unico modo per incrementare i guadagni e renderli sicuri era, secondo i club fondatori, quello di creare un campionato, quindi non un torneo ad eliminazione dove magari chi esce agli ottavi di finale prende soltanto una piccola fetta della torta, ma un campionato nel quale ogni giornata presentasse una serie di partite di grandissimo richiamo su scala planetaria, e quindi garantisse miliardi di euro di fatturato. La precondizione per insomma suscitare questo interesse su scala mondiale che i nomi di richiamo fossero sempre presenti, e che quindi la Lega fosse chiusa, qualcuno ha fatto l'esempio dell'NBA, del campionato di basket statunitense, che quindi garantisse ai club degli introiti elevati anno dopo anno. Però poi il progetto, come abbiamo visto, è fallito.
Ecco, descritto da te parrebbe avere anche una ragionevolezza, però questo progetto non è andato bene, ma è davvero fallito?
Non è andato bene in realtà per molteplici fattori. Intanto il fatto che alcuni club fondatori sono stati i primi a sollevare qualche perplessità, vedi il Bayern Monaco, o a restare un po' al coperto come il Paris Saint-Germain. Quindi già così facendo Francia e Germania formalmente non venivano rappresentate, stiamo parlando di due mercati enormi e stiamo parlando delle due finaliste dell'ultima Champions League, quindi anche a livello sportivo era difficile far passare il progetto come legato strettamente alla qualità tecnica dei club, alla cosiddetta meritocrazia, e in generale si è così avvertito da un po' di puzza di bruciato, come se l'idea avesse effettivamente qualche falla. E poi di fronte alla notizia si è scatenata un'ondata di indignazione generalizzata che ha attraversato compatti gli organi di stampa e i tifosi. Sugli organi di stampa si potrebbe parlare a lungo, perché le motivazioni dell'equipe sono sicuramente diverse da quelle della Gazzetta dello Sport, il cui editore è presidente del Torino, o del Daily Mail nel Regno Unito, mentre sulle motivazioni dei tifosi si rischia, se vogliamo, di banalizzare, ma insomma il calcio è il luogo nel quale si incrociano gli interessi economici mondiali con una forma di romanticismo, se vogliamo, un po' Dantan. In questo caso c'è stato un cortocircuito tra romanticismo e bieco vil denaro,
e l'amore ha vinto.
Guarda, in realtà è la cosa ancora più complessa. I tifosi da una parte chiedono ai club di vincere, ma anche di rispettare la tradizione e i sentimenti della gente, e le cose storicamente fanno molto fatica ad andare di pari passo. Così insomma il calcio si appoggia a questa retorica della sua natura e della sua base popolare, anche se poi la verità è probabilmente molto diversa, che il City non vince perché ha i tifosi passionali e innamorati, anzi. Insomma, aggiungiamoci il fatto che in epoca di pandemia è stato forse ancora più facile urtare la sensibilità del popolo e così suscitarne la reazione indignata. Fatto sta che gli stessi supporter di molti di questi 12 club sono scesi in piazza, letteralmente, decretando il funerale del calcio, in particolare quelli del Liverpool, e le società che hanno bisogno ovviamente del sostegno dei tifosi, hanno cominciato a fare marcia indietro. Il Chelsea ha chiesto scusa, l'Arsenal ha detto che forse la decisione non era stata corretta e via dicendo. In Inghilterra in particolare, nel giro di una notte, si è sviluppato un movimento di opinione sul quale poi ha fatto leva anche la politica. Nel Regno Unito c'è chi ha collegato questa dura posizione del Premier Boris Johnson sia a questioni elettorali sia soprattutto al più grande discorso sulla Brexit. E poi c'è anche un altro tema poco di principio e molto pratico, cioè il fatto che la Superlega avrebbe danneggiato in primis il campionato inglese proprio per proteggere i cui interessi si sono schierati tutti in maniera compatta. E poco fa l'allenatore dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha sottolineato proprio questo, cioè il fatto che senza la levata di scudi popolare e dei club in Inghilterra il calcio forse sarebbe cambiato per sempre. Ascoltiamolo.
Stessa una partita che non contava niente, come quella di Roma. E non so se questo eravamo tutti a casa o eravamo tutti a livello di Serie B, magari per far giocare bene o per salvare 12 società. Meno male che in Inghilterra hanno avuto una bella retromarcia.
Questo Gianpiero Gasperini, che così ha sottolineato l'importanza del movimento che si è sollevato e scatenato nel Regno Unito, quindi da una parte opinione pubblica fortemente contraria, club che cominciano a sentire debole il terreno sotto i piedi, a questo punto molti dipendenti e tesserati coinvolti negli stessi club fondatori che si sono dovuti esporre, ed è subentrato un altro fattore, cioè quello temporale. Se un progetto del genere fosse nato a luglio con il calcio fermo, probabilmente si sarebbe sviluppato alla chetichella quasi sotto banco, e il tifoso medio si sarebbe risvegliato a settembre con la Superlega pronta sul tavolo da consumare. Invece il fatto che la stagione fosse ancora in corso e che ogni due giorni allenatori e giocatori fossero chiamati davanti ai microfoni ha messo gli stessi tesserati di fronte al bivio, cioè sostenere il progetto dei loro datori di lavoro oppure appoggiare lo sdegno popolare. Ed essendo troppo impopolare esprimere sostegno alla Superlega, la maggior parte delle voci anche degli addetti ai lavori sono state contrarie. E, insomma, si è registrato questo fronte popolare compatto contro la Superlega. A quel punto la FIFA e la UEFA, che pure non sono proprio immuni da colpe nella deriva che ha preso il calcio e anzi sono assolutamente corresponsabili, hanno fatto la voce grossa, hanno minacciato esclusioni e sanzioni per i club ammutinati, perché di fatto la Champions League sarebbe diventato un torneino al quale avrebbero partecipato squadre di secondo piano, che avrebbe calamitato pochissimo l'attenzione globale. E a loro si sono accodate le federazioni nazionali, che probabilmente anche loro non avrebbero fatto la voce grossa contro le big, e anche qualche squadra esclusa, più qualcuna che forse sarebbe stata anche inclusa nella Superlega, vedi la Roma, ma che ha intuito che era troppo poco popolare schierarsi dalla parte della Superlega. Insomma, nel giro di 48 ore i 6 club inglesi si sono tirati indietro, nel giro di altre 24 ore Barcellona, Atletico Madrid hanno fatto lo stesso. Allora il cerino, come si dice, è rimasto in mano alle 3 squadre italiane e al Real Madrid, alle quali non è rimasto che dichiarare sospeso momentaneamente il progetto. Allora ascoltiamo al riguardo proprio il managing director della Juventus, Fabio Paratici.
Noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà dell'idea, del progetto. Io credo che sia stata un'occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio, a tutta la struttura. Logicamente necessitano di metabolizzare appunto l'evento. Come tutti i cambiamenti, ripeto, necessitava di un minimo di tempo per metabolizzarlo e capire tutti gli eventi che sarebbero successi poi in futuro e sarebbero stati un bene per il calcio, ecco.
Insomma, le rivoluzioni avvengono quando ci sono condizioni oggettive e soggettive adatte, e quindi, secondo Fabio Paratici, il progetto più che fallito è soltanto rimandato, perché comunque la direzione presa dal calcio è effettivamente quella.
Da rimaniamo velocemente una pausa, ci torniamo subito dopo con te. Beh, tornati in diretta con il programma in italiano di SBS, 8.55 in questo momento con Massimiliano Google e Dario Castaldo, che dopo averci raccontato questa passione civile che ha bloccato la Super League, ci racconta invece il resto della giornata di Serie A. E partiamo dalla zona Champions, dove si è staccata dalla quale si è staccata definitivamente la Roma, che anzi deve guardarsi alle spalle ora, perché ai giallorossi si avvicina il Sassuolo, che in uno degli anticipi del sabato ha superato di poco la Sampdoria.
Sì, la Roma ormai è concentrata alle semifinali di Europa League in settimana, la trasferta all'Old Trafford contro il Manchester United, e a Cagliari ha subito una sconfitta per 3-2, complici anche tante assenze. 3-2 che tra l'altro consente al Cagliari di ottenere la terza vittoria consecutiva e di agganciare il treno salvezza. A questo punto davvero la Roma rischia di mettere addirittura a repentaglio la partecipazione alla prossima Confederation League, ammesso che si disputi questa competizione, perché il Sassuolo ha battuto la Sampdoria per 1-0 con gol di Domenico Berardi. Allora ascoltiamo l'allenatore dei Neroverdi al termine della partita, Roberto De Zerbi.
Non vedo il perché non possiamo porci come obiettivo di prenderla a Roma, poi magari arriveremo staccati di 12 punti, non lo so, però oggi abbiamo 10 punti dalla nona, 11 punti dalla decima. È vero che non è matematico l'ottavo posto, però è più vicino al settimo del nono, quindi perché non dobbiamo provarci? Non lo capisco.
Insomma, il settimo si è avvicinato ancora di più perché, come detto, la Roma ha perso alla Sardegna Arena, quindi adesso il Sassuolo dista appena 3 lunghezze dai giallorossi, mentre a proposito di classifica ha fissato degli obiettivi abbastanza ambiziosi la Sampdoria. Ascoltiamo Claudio Ranieri.
Sono contento, cioè contento, amareggiato per il risultato, però è importante aver fatto quello che abbiamo fatto, è quello che io ho chiesto ai ragazzi. Noi dobbiamo arrivare a 52 punti, adesso ci sono altre due partite difficilissime, Roma e Inter, le lottiamo, accetteremo il risultato, poi ce ne saranno altre tre e cercheremo di raggiungere questi 52 punti che abbiamo detto.
Ne mancano 10 alla classifica della Sampdoria, quindi campa cavallo. Però insomma, questo era Claudio Ranieri, allenatore dei Blu Cerchiati.
E concludiamo quindi, Dario, con il resoconto delle partite che riguardavano un po' più da vicino la lotta per non retrocedere, dalla quale il Genoa si è tirato probabilmente fuori grazie al successo sullo Spezia, mentre il Crotone ha ingoiato il Parma in maniera definitiva.
Sì, più 5 adesso la distanza tra il Genoa e la zona retrocessione. Genoa che proprio nell'anticipo ha battuto 2-0 lo Spezia grazie a due gol nella ripresa di Scamacca e di Shomurodov. Ascoltiamo l'allenatore del Grifone, Davide Ballardini.
Chi è entrato ha fatto bene, ha fatto il suo dovere, e quindi il Genoa comunque nella partita ha meritato di vincere. La vittoria è molto importante, ma che ci avvicina, diciamo così, all'obiettivo che abbiamo, ma non è ancora raggiunto.
Quindi prima regola, mai parlare di obiettivi dando loro forma, come sia scudetto sia salvezza. Questo era l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini. Probabilmente finito il campionato del Parma, battuto in casa per 4-3 dal Crotone, partita nella quale l'attaccante nigeriano dei calabresi Simi ha segnato una doppietta, allora che lo avvicina addirittura alla testa della classifica dei marcatori. Ascoltiamo al riguardo l'allenatore dei calabresi, Serse Cosmi.
Lui ha fatto 20 gol in B l'anno scorso, che comunque è un campionato diverso, ma sono sempre 20 gol, è stato capocannoniere. Quest'anno rischia di fare altrettanto, quindi 40 gol in due stagioni significa tantissimo. Aggiungo, oltre a quello che riesce a fare, anche una freddezza incredibile, perché poi batti i rigori e tu hai sempre la sensazione comunque che sia gol. Quindi è un giocatore che secondo me andrà via da Crotone per vivere una situazione migliore. Dovrà ringraziare molto chi l'ha portato a Crotone e anche i compagni che tutto sommato lo valorizzano e gli hanno permesso di esprimersi.
Questo era Serse Cosmi su Simi, che in questo momento è terzo nella classifica marcatori. E a proposito della lotta per non retrocedere, domani c'è una sfida molto delicata tra Torino e Napoli, si disputa quando sulla costa est australiana saranno le 2:30 di notte. Il Granata in questo momento sarebbero salvi, hanno comunque due partite da recuperare. Granata che ospita un Napoli in buonissima forma, che ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3 partite, lanciato dunque verso l'inseguimento alla zona Champions alla vigilia della sfida. L'allenatore del Torino, Davide Nicola, ha fatto una sorta di confronto, un parallelo tra il 25 aprile e questa partita. Ascoltiamo.
Se mi permettete anche di usare una metafora, sicuramente domani bisognerà scendere da cavallo e andare alla baionetta, questo poco ma sicuro. E anche se il 25 aprile, che è una data molto sentita all'interno della mia famiglia, non c'entra assolutamente nulla con il calcio, diciamo che l'insegnamento che ho ricevuto sempre è quello che attraverso l'impegno, insomma, e le azioni si può influenzare il futuro. Ed è quello che sto cercando di trasmettere sicuramente ai ragazzi, ed è quello sul quale cerchiamo di lavorare quotidianamente.
Magari un po' ardito, ma ce l'aveva proprio lì sulla punta della lingua il riferimento al 25 aprile, a quanto la festa della liberazione fosse sentita in casa Nicola, il Davide allenatore del Torino. L'altra partita è quella importantissima per la zona Champions tra Lazio e Milan, perché il Milan ha la possibilità, vincendo e forse anche di pareggiando, di estromettere forse in maniera definitiva i biancocelesti dalla lotta Champions. Viceversa, in caso di successo, la Lazio si porterebbe a meno 5 dal quarto posto, dunque tornerebbe decisamente in lotta per la prossima Champions League, considerando che la formazione di Inzaghi ha anche una partita in meno.
Qui Davide Nicola citava e ricordava la festa della liberazione, naturalmente ieri era il 25 aprile, qui in Australia era invece Anzac Day, che a livello sportivo, solo a livello sportivo, fa rima con AFL. E ieri l'MCG era quasi pieno per questa tradizionale sfida tra Essendon e Collingwood. Raccontiamo come si è svolto il match, come si è svolto anche il football australiano in genere, quindi tutto il turno, e parliamo anche degli altri eventi sportivi australiani, Dario.
Sì, è stata una partita dal punto di vista tecnico abbastanza bella, l'ha vinta Essendon per 109-85. Quel che più conta è che si è trattato dell'evento sportivo con il maggior numero di pubblico dallo scoppio della pandemia, perché alle regole entrate in vigore in Australia negli ultimi mesi si è aggiunta una deroga supplementare, tant'è che all'MCG di Melbourne ieri c'erano 78.113 spettatori, atmosfera per quello molto bella, molto sentita, toccante la cerimonia che ha preceduto la sfida tra Magpies e Bombers. Va detto che c'è stata qualche polemica, perché non distante dall'MCG invece la parata dell'Anzac Day è stata soggetta a restrizioni molto maggiori rispetto a quelle cui hanno dovuto obbedire gli spettatori dell'MCG in occasione di questa sfida, come detto, vinta da Essendon. Diciamo, dal punto di vista tecnico, continua il campionato complicato di Collingwood, che è penultimo in classifica, quarta sconfitta consecutiva per i Magpies, mentre in testa ci sono Western Bulldogs e Melbourne Demons, che fino adesso le hanno vinte tutte 6 su 6. Mentre a proposito di campionato di calcio australiano, nelle fine settimane questi risultati: Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers 5-4, poi Central Coast Mariners, Sydney FC 2-2, MacArthur FC, Melbourne City 1-1, mentre ieri Wellington Phoenix hanno battuto l'Adelaide United per 2-1, con una classifica che recita in questo momento: Melbourne City 32 punti con una partita in meno e un punto in più rispetto a Central Coast Mariners, che di punti ne hanno 31, poi Adelaide United 30, Sydney FC e MacArthur FC hanno 28 punti a quota 25, Wellington Phoenix e Western Sydney Wanderers 24 per Western United, 23 Brisbane Roar, 18 punti per il Perth Glory. Il Melbourne Victory, grazie a questo successo rocambolesco, scavalca Newcastle Jets. Adesso i Jets chiudono la classifica con 13 punti, mentre il Victory di punti ne ha 14.
E concludiamo, Dario, con una battuta, anzi due, anzi tre sul tennis. Cosa mi fa dire Dario Castaldo? Ecco, perché a due settimane dal trionfo di Sonego a Cagliari, l'Italia ha conquistato un altro titolo ATP con Matteo Berrettini, e contemporaneamente hanno brindato anche Ashley Barty e Rafa Nadal.
Eh sì, ci vorrebbero due ore per fare la sintesi di tutto ciò.
Ma non ce l'abbiamo,
ci proviamo. Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Belgrado a 71 giorni dall'infortunio dell'Australian Open contro il russo Khachanov. Ha battuto in finale un altro russo, Aslan Karatsev, 6-1, 3-6, 7-6. Quarto torneo in carriera per il top 10 azzurro. Nell'altro torneo, che si è appena concluso in campo maschile a Barcellona, il titolo è andato stranamente a Rafa Nadal, che ha cancellato un match point e poi ha battuto Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-7, 7-5, partita di oltre 3 ore e 20 minuti. Per Nadal si è trattato del 12° successo in carriera a Barcellona. Concludiamo con una nota che invece riguarda ancora più da vicino l'Australia, perché Ashley Barty ha fatto doppietta a Stoccarda, ha vinto sia in doppio che in singolare. In singolare ha battuto in 3-7 la bielorussa Arina Sabalenka, per la 25enne, che ha compiuto 25 anni proprio in occasione del giorno della semifinale, per la 25enne del Queensland. Si è trattato del terzo titolo del 2021 e dell'11° titolo in carriera. Ascoltiamo proprio la sua soddisfazione a caldo.
Oh, it's important to believe. You know, this is what I love to do, and I'm grateful that I've got an opportunity to come out here and fight. And regardless of the score, I try and play in the right way, and that's all I can control. And just come out here and have fun.
Questa Ashley Barty, che dunque sulla terra rossa di Stoccarda ha conquistato il titolo, con il quale insomma chiudiamo questa pagina sportiva molto ampia di questa mattina.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.